Bene, sono le ore 18, io direi che considerata la presenza di tutti i consiglieri e assessori, direi di iniziare. Diamo inizio a questo consiglio comunale. Innanzitutto ben arrivati a voi tutti e facciamo il solito e canonico appello. Aprone Francesca, presente. Brusco Eros, presente. Cattoi Vanessa, presente. De Biasi Martina, presente. Dei Michei Stefano, presente. Franchini Franco, presente. Gatti Stefano, presente. Maranelli Massimo, presente. Marchiori Eddi, presente. Martinelli Mauro, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Scarpiello Sergio, presente. Scarpolini Maria Rosa, presente. Sega Daniele, presente, Speziosi Michela, presente, Tomasi Antonella, presente, Zomer Michele, presente. Bene, vi ringrazio. Io ho solo una unica comunicazione da darvi. Se avete avuto modo di vedere all'interno della vostra cartella, è stato depositato un testo e ringrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale il Consorzio dei comuni trentini, è un testo, anzi un prontuario per amministratori e amministratrici locali del Trentino, e dal titolo Le autonomie locali nell'autonomia speciale. Offre una panoramica sulle principali regole di funzionamento degli enti locali, evidentemente. Questo prontuario è anche presente e scaricabile nell'area riservata di ciascun consigliere. Quindi sia in formato cartaceo sia in formato digitale. Detto questo, darei la parola al sindaco e per poi procedere con la trattazione dei primi quattro punti all'ordine del giorno, essendo che l'interrogazione risposta immediata, così come espresso in conferenza di Capigruppo, verranno effettuate dopo la trattazione dei primi quattro punti. E ringrazio anche a nome del Consiglio il geometra Baldi che è presente per la trattazione appunto del primo punto all'ODG. Do la parola al Sindaco, grazie. Avete timbrato tutti, grazie segretario? Bene, parola magica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, le comunicazioni che volevo dare erano di carattere generale, partendo dalla manifestazione che si è svolta ieri in Ala, che è stato sicuramente un bel successo di partecipazione da parte di tutte le famiglie, con tanti ragazzi che hanno potuto provare i vari sport, era la giornata dello sport per l'appunto, tante associazioni che si sono messe a disposizione e hanno dato modo a tutti i giovani di poter provare varie attrezzature. Fra il resto, ieri abbiamo anche inaugurato il nuovo campo di calisthenics realizzato qui al Bastie e anche questo è sicuramente qualcosa che va a favore dello sport, della salute e del benessere. Un'altra comunicazione che volevo dare riguarda quanto è avvenuto la domenica prima, in modo particolare i 35 anni del festeggiamento dei 35 anni della Stella d'Oro con la consegna della nuova ambulanza che è stata acquistata anche grazie al comune di Ala e della nuova macchina medica. E del resto la Stella d'Oro ha come dire, contribuito a rendere interessante la giornata perché l'ambulanza che è stata dismessa, quella vecchia, chiamiamola così, anche se di vecchio a dire la verità c'era poco perché è tenuta veramente bene, è stata destinata a Luganda tramite l'associazione Caramogia. Volevo sottolineare proprio questa disponibilità da parte dell'associazione Stella d'Oro, nel senso che non solo si adopera verso coloro che sono meno fortunati di noi, ma anche sul nostro territorio Stella d'Oro sta pensando di organizzare un nuovo servizio, grazie ai loro volontari, che si chiamerà Stella Mobile. Sarà destinato agli anziani over 75 oppure coloro che sono invalidi oppure malati che non possono accedere in maniera autonoma ai servizi ospedalieri, per cui prevedono un sistema di trasporto per coloro che appunto avranno bisogno di questo servizio. Per, invece, per quanto riguarda le opere più strettamente tecniche, volevo informare il Consiglio che i nostri uffici stanno predisponendo la nuova gara per i lavori relativi alla ciclovia, alla pista ciclabile che dà la porta alla ciclovia dell'Adige. Il bando di gara era già stato realizzato nel corso dell'estate, è andato deserto, le cinque ditte che erano state invitate non hanno partecipato, per cui si rende necessario riproporre la gara che uscirà adesso a giorni. Sempre in tema di gare, sempre i nostri uffici stanno predisponendo la gara per la realizzazione del marciapiede al Borgo Generale Cantore. Ricorderete tutti che quel tratto di strada ha delle necessità, sono questa in modo particolare è una delega da parte della provincia e se tutto va bene anche qui riusciremo ad appaltare quanto prima i lavori. Invece stanno procedendo e sono quasi al completo i lavori presso il capannone del cantiere comunale, quindi nell'area ex Pasqualini. Quindi insomma veramente abbiamo tanta carne al fuoco dal punto di vista operativo. Volevo oltretutto informare il Consiglio di quanto avvenuto settimana scorsa, riferito alla conferenza di servizi istruttoria per il rifacimento del ponte sul fiume Adige, fra l'abitato Chizzola e Serravalle. Questa è un'opera che viene realizzata completamente dalla provincia. Come ricorderete, il Comune si è reso disponibile a organizzare una serata pubblica che si è tenuta il 14 aprile a Chizzola, al quale ha partecipato i tecnici della provincia per illustrare il progetto. A seguito di quella riunione erano emerse tre richieste da parte della cittadinanza, in modo particolare la realizzazione della rotatoria fra l'SP90 e Via De Gasperi, la predisposizione di un passaggio sia pedonale che ciclabile per coloro che abitano a Chizzola o Serravalle viceversa e intendono attraversare appunto il fiume, un qualcosa anche di temporaneo. Ebbene, il progetto che è stato illustrato prevede appunto questa passerella, sarà una passerella temporanea che verrà realizzata sui sostegni dell'Adige, quelli esistenti, e che permetterà appunto di attraversarlo per poter beneficiare sia dei servizi che stanno qui a Serravalle, oppure per chi utilizza la ciclovia di poter attraversare dalla parte di Serravalle e viceversa e andare sull'altra sponda per continuare il tragitto. È una cosa decisamente importante questa, perché manterrà appunto questo collegamento, non serve ricordarlo, sapete tutti che ad esempio la stazione ferroviaria di Serravalle è molto utilizzata non solo dai residenti di Chizzola e di Serravalle, di Santa Margherita naturalmente, ma addirittura anche da parte delle frazioni di Brentonico che scendono, e a questo proposito verrà realizzato un parcheggio temporaneo sulla sponda destra dell'Adige, in destra orografica, in maniera tale che coloro che arrivano da fuori abbiano la possibilità anche di parcheggiare. Per quanto riguarda invece la rotatoria, allo stato attuale la provincia ci ha comunicato che non è possibile farla relativamente al diametro fisico che si riesce a realizzare in quella zona, perché non so se avete presente, ma lì c'è subito una casa di civile abitazione e quindi questo allo stato attuale non ci ha dato nessuna garanzia. Noi continueremo a chiederla, è stata anche ribadita nella riunione di conferenza di servizi e contenuta nel parere rilasciato dalla Commissione Edilizia. Ci tengo a precisare che questo argomento tornerà in Consiglio perché l'opera, il ponte, avrà bisogno di una deroga urbanistica, per cui a breve, vale a dire nel giro di una sessantina di giorni, dovremo tornare in Consiglio proprio per la deroga relativa a quest'opera. Per quanto riguarda invece i progetti di natura informazione, eccetera, volevo ricordare che il nostro Comune, la nostra amministrazione, sta organizzando la seconda edizione dell'Indei con il tema Il valore delle persone, prevista per l'11 novembre prossimo, quindi vi chiedo veramente di prendere nota di questo appuntamento. L'anno scorso c'era stata la prima edizione, è un appuntamento importante, vi ricordo che il nostro Comune è già stato premiato più volte su questi temi, e a questo tema voglio ricordare anche l'appuntamento che ci sarà martedì 14 ottobre, quindi l'Inday 11 novembre, domando scusa, forse prima ho detto 11 ottobre, 11 novembre l'Inday, invece il 14 ottobre, quindi fra 15 giorni, ci sarà un appuntamento qui in biblioteca con la partecipazione dell'ingegner Negro, che è il nostro formatore che lavora spesso qua in comune. Alle 17.30 verrà proposta la famiglia Ferrero, storia e imprenditoria umana. E per chi vuole, dalle 17 ci sarà anche la possibilità di fare merenda, quindi qualcosa anche di particolare. Ultime due cose per quanto riguarda il polo museale, in particolare il Museo del Tessuto Antico. Volevo comunicare che il Buon Consiglio si sta adoperando per arrivare a completare le opere riferite al salone principale e riuscire ad aprire in pianta stabile tutta la struttura a partire dai primi mesi del 2026. Infine, due comunicazioni proprio di ordine sociale, visto che il fine settimana prossimo qui ad Ala, il 4 e 5 ottobre, ci sarà la canederlata della Caramogia, ma anche la mostra micologica della nostra associazione micologica Alense. Grazie.
Grazie Sindaco, quindi procediamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
Pardon. Non vuoi fare il calendario? Dai il calendario. Aspetta. Sì, dai, grazie, stega il calendario.
Volevo informare, buonasera a tutti innanzitutto, volevo informare che da lunedì prossimo, dal 6 ottobre, inizieremo a fare le assemblee pubbliche per la presentazione del bilancio previsionale 2026-2027-2028 e quindi siete tutti invitati. Inizieremo il 6 di ottobre ad Ala Sdruzzinale ore 18, il 6 di ottobre alle 20.30 a Pilcante, successivamente il 9 ottobre, che è un giovedì, alle 20 a Ronchi, venerdì 10 ottobre alle 18 a Serravalle, alle 20.30 a Santa Margherita, lunedì 13 ottobre a Marani alle 18 ed infine a Chizzola il 13 ottobre alle 20.30. Abbiamo cercato ovviamente di accorpare, di stringere i tempi, perché comunque il deposito del bilancio poi deve essere fatto entro il 20 ottobre, quindi siete tutti invitati, ci fa piacere insomma se voi consiglieri soprattutto siete presenti nelle serate più della vostra frazione o della città, insomma. Grazie.
Bene, grazie. Ritorniamo al primo punto. Autorizzazione, trattazione del primo punto, l'ordine del giorno, autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga al comma 3 dell'articolo 56 delle norme di attuazione, sia del vigente piano regolatore che della variante 2023 adottata definitivamente ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale numero 15 del 4 agosto 2015, a favore del CAI, Club Alpino Italiano, sezione Cesare Battisti, Verona, per la ristrutturazione e l'ampliamento del rifugio alpino Mario Fracaroli, identificato con la Fied 853 in Ala, località Cima Carega. Prego.
Grazie Presidente. Chiedo al geometra Baldi, che ringrazio per la presenza, di accomodarsi qui vicino all'assessore Sega, che così potrà darci una mano nell'illustrazione del tema. Intanto vi faccio un breve cappello. Beh, è utile ricordare che il rifugio Fracaroli è il rifugio più alto che abbiamo sul territorio comunale, a 2100 metri, di proprietà del CAI. È stato realizzato per la prima volta come prima realizzazione proprio, probabilmente una capanna, nel 1952. Insieme alla capanna Sinel è quello che fa da guardia, diciamo, a tutte le piccole Dolomiti. come dicevo prima, la proprietà è del CAI Verona, hanno presentato questo progetto di sistemazione dell'edificio che appunto ha bisogno di una deroga urbanistica. Questo intervento è sicuramente un intervento che va a rivalutare e promuovere anche questa realizzazione in quota, e come saprete tutti è sicuramente un punto di prestigio ma anche un punto di grande riferimento proprio dal punto di vista della sicurezza, un'area molto battuta non solo dagli alensi ma anche dai veronesi e dai vicentini, e purtroppo anche nel recente passato è stata oggetto di qualche incidente sui sentieri, per cui avere qualcuno in quota che fa da presidio del territorio è sicuramente un grande vantaggio. Come andremo a vedere, gli interventi che vengono proposti sono interventi minimali e riguardano soprattutto gli aspetti di uso comune proprio del rifugio. A questo proposito lascio la parola al geometra Baldi per la descrizione degli interventi specifici.
Mi sentite? Sì. Allora, gli interventi principali che vengono fatti al rifugio sono quelli di una riqualificazione energetica che prevede la realizzazione di un cappotto e chiaramente per una migliore fruizione del rifugio. E una qualificazione igienico-sanitaria, perché attualmente i bagni e le camere sono in comunione tra i fruitori esterni e i gestori. Il progetto prevede di dividere una parte, prevede un piccolo ampliamento per poter realizzare un'area a servizio solo del gestore, quindi bagno, camera per il stanze per i gestori e per l'aiuto dei gestori, e riqualificare le stanze per i fruitori esterni e i bagni separati. L'intervento prevede un ampliamento del 14,14% della superficie utile netta esistente a fronte di un ampliamento previsto dal piano regolatore del 10%, quindi quel 4,4% in più che devono realizzare deve essere rilasciato in deroga. La deroga in questo caso è ammessa perché per i rifugi alpini è ammessa la deroga, rilasciata chiaramente ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 15/2015. Con il passaggio in consiglio. Non c'è bisogno del passaggio in provincia perché non siamo in contrasto con la destinazione di zona. L'edificio è esistente ed è una mera riqualificazione. Non so se avete qualche altra domanda in merito. Perché,
Non credo ti sia chiesto, scusate la confidenza, buonasera intanto. E accennava il geometra Baldi un attimo fa al fatto che la deroga in questo caso specifico è possibile rilasciarla perché rifugio. Questo sta nel fatto che sta svolgendo un servizio pubblico? Non lo so.
Di fatto è comunque un servizio di presidio alla montagna, è un servizio che non è pubblico perché è un gestore, è privato in questo caso è il CAI, e è una norma prevista dalla provincia che per i rifugi in montagna è prevista, è l'articolo all'allegato, aspetta che ti dico precisamente la norma, è allegato C del regolamento edilizio provinciale, che prevede che per i rifugi è messa la deroga urbanistica.
Buonasera, avevo solo una domanda. Ho letto che i lavori sono previsti a partire dalla fine di agosto dell'anno prossimo. È una data confermata?
Questo non ne sono certo. Questo non ne sono certo, nel senso che loro so che devono chiedere il contributo alla provincia e inizieranno i lavori una volta che hanno il contributo, però finché non rilasciamo il permesso di costruire non possono fare richiesta di contributo.
Ci sono altre domande? Prego.
Sì, come avevo già detto in commissione edilizia, che eravamo favorevoli a questa deroga per il fatto... Sì, una deroga urbanistica. Sì, scusa, commissione urbanistica, non commissione edilizia. Perché esiste proprio a favore del CAI, è visto, viene data diciamo, una connotazione di pubblico interesse da una legge, pensate, del 1963, la legge 91. Ecco, quello lì attribuisce diciamo, all'ente club alpino CAI questo pubblico interesse. Tra l'altro sottostà a un ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Cioè è sotto addirittura un ministero, quindi l'avevo già annunciato in commissione edilizia, commissione urbanistica, e la deroga in questo caso è uno dei quei casi che si può dare, come tra l'altro ha annunciato prima il sindaco per il ponte di Seravalle, anche quello là è un caro caso di interesse pubblico e anche là la deroga sarà data naturalmente, sarà concessa per quanto ci riguarda. Grazie.
Solo per rispondere, il CAI nazionale è vero che è un ente pubblico, le sezioni non lo sono, tant'è vero che loro non sono tenuti a far gare, nominano direttamente i loro progettisti e assegnano direttamente i lavori. Se fossero pubblici dovrebbero fare gare pubbliche, non le fanno.
Bene, possiamo procedere con la votazione. Prego.
Sì, nessun commento, chiaramente. Penso che da frequentatrice del rifugio, insomma, non posso dire che questa cosa sia più che accettabile, insomma, e realizzabile, perché, insomma, il rifugio ne ha effettivamente bisogno. È uno dei rifugi molto frequentato, diciamo che è nostro, ma in realtà è più... è nostro perché è in territorio comunale, ecco, però... non so se avete presente quanti veronesi lo frequentano. Ecco, e ne ha accennato prima il sindaco, il rifugio è un presidio del territorio. Ricordiamoci che il territorio dove è situato il rifugio è chiaramente del CAI, perché insomma il rifugio è di proprietà del CAI, però tutto il resto del territorio che c'è intorno è cosa nostra. Mi rivolgo a Sergio Scarpiello, il problema grosso l'intorno probabilmente è quello dei sentieri, ecco, e insieme al rifugio dovrebbe essere anche presidiato tutto il territorio che c'è intorno, ma questo è un discorso che dovremmo fare in un altro momento, e Sergio Scarpiello lo sa, insomma, che ecco. E so che in quel rifugio adesso stanno arrivando anche biciclette, se non erro. Qualcuno, vero? Io non le ho viste, però qualcuno, ecco, non so come sia la normativa in quel senso, ma va bene, insomma, la butto lì, ecco, ne parleremo magari in un altro momento. No.
Se c'è il divieto non passano, se non c'è il divieto vedo dura non farle passare. Di fatto c'è un divieto sui sentieri, che è stato messo di recente, solo sui sentieri della riserva naturale. quindi non sulla strada, ma solo sui sentieri. Ecco, per il resto, finché non vengono messi divieti, i ciclisti passano.
Volevo aggiungere una cosa, no? Allora, riguardo soprattutto a quello che riguarda la ristrutturazione del nostro del rifugio. È una ristrutturazione importante che, come diceva anche l'Antonella Tomasi, fa parte del nostro territorio, anche se viene utilizzato principalmente dal mondo veneto, però è un presidio e ne ha assolutamente bisogno. È stata fatta, se mi corregge anche Giome Trabaldi, una superfettazione, nel senso che è stato previsto in progetto l'utilizzo migliore dei volumi esistenti, e quindi la stessa deroga urbanistica è stata data proprio per piccole, ovviamente, quantità del 4,5%, ma motivata anche perché c'era bisogno proprio di realizzare i bagni e separare proprio chi gestiva il rifugio da chi utilizzava il rifugio con gli esterni. Era una cosa importantissima. Poi lo stesso progetto, spero che sia anche fatto vedere alla popolazione, perché merita veramente, ed è un progetto realizzato tra l'altro da studi vicini a noi del comune di Ala. Ecco, quindi è anche un orgoglio di questo intervento. Per quanto riguarda i sentieri, è vero, ci sono, finché, diceva, confermo quello che dice Giome Trabaldi, perché finché non c'è un segnale chiaro e preciso non può impedire il passaggio alle bike o altri mezzi, e lì arrivano anche i nostri sentieri SAT, e quindi siamo direttamente interessati anche noi come volontari. Tutto qua.
Volevo aggiungere un'ultima cosa, mi collego a quello che ha detto Scarpiello. Naturalmente studi tecnici locali hanno realizzato questa ristrutturazione. Diciamo che il risultato finale è ottimo, hanno eliminato tutte quelle storture che c'erano prima e il risultato raggiunto esteticamente davvero è bello. E un'altra cosa volevo aggiungere, riferimento alla legge che facevo prima, con la legge che dà una denotazione di ente pubblico alle CAI implica anche degli obblighi per quanto riguarda il CAI stesso, la manutenzione dei sentieri e quant'altro. Voglio dire, sarebbe interessante se, non so, l'amministrazione comunale o, non so, c'è qua Sergio che è responsabile dei sentieri della SAT, potesse sentire un attimino quelli del CAI SAT e ricordare che hanno anche questo compito, quello di tenere i sentieri in ordine, e appunto per via di questa legge che è citato espressamente proprio nella legge del 1963, legge 91. Grazie.
Bene, vi ringrazio per tutte queste importanti precisazioni, pertanto direi di procedere con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Votiamo anche per il primo punto, l'adozione del provvedimento con immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Bene, ringraziamo il geometra Baldi per la partecipazione. Grazie. Bene, procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione documento unico di programmazione DUP 2026-2028. Do la parola all'assessore Speziosi, grazie.
E per quanto riguarda questo punto, l'approvazione del documento unico di programmazione riguarda un documento tecnico. E infatti riguarda già il bilancio che andremo a costruire nei prossimi giorni, e che riguarda appunto il periodo 2026, 2027, 2028. E come potete, come vi è stato avvisato tramite PEC, è stato depositato agli atti nell'area riservata dal 2 di settembre. quindi c'è stato tempo quasi un mese per la consultazione e entro il 31 gli adempimenti su cui ci siamo basati per arrivare ad oggi è che entro il 31 luglio di ciascun anno viene presentato alla giunta il documento di programmazione e poi entro il 15 di novembre di ciascun anno con uno schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la giunta presenta al Consiglio poi il documento unico di programmazione definitivo. Quindi questo documento è stato depositato agli atti come da norma di legge per dare la possibilità a tutti i consiglieri di presentare delle proposte di modifiche ed integrazioni in questo lasso di tempo. E quindi ad oggi non sono pervenute richieste di integrazione di modifica, quindi questo documento, che è un documento tecnico, adesso viene rielaborato in base allo schema che è stato depositato e ovviamente viene redatto il bilancio previsionale completo della nota integrativa e del documento unico di programmazione, che poi sarà il documento che andremo ad approvare entro la fine dell'anno. Quindi in questo caso stiamo portando in consiglio lo schema su cui lavoreremo per la redazione del futuro bilancio di previsione. E quindi insomma ovviamente sono disponibili per eventuali domande, però si tratta appunto di un adempimento previsto dalla legge. Grazie.
Ecco, se ci sono domande nello specifico, ringrazio.
Acceso? Sì. Qualche domanda diretta, avendo preso spunti nel documento reso disponibile, e parlo di co-housing. Iniziativa lodevole che è stata oggetto dell'ultima fase della precedente legislatura, consigliatura, e è stata questa l'intenzione di voler trovare o indagare almeno qualche soluzione possibile, è stata ribadita da questo consiglio e precisamente il 30 settembre 2024 con la nomina dei componenti di una commissione specifica, della quale faccio parte, ma che devo dire, se qualcuno non se n'è accorto, ad oggi non è ancora mai stata convocata e quindi nemmeno costituita. La delibera che la costituiva, che la nominava, prevedeva la durata di un anno, ovvero che entro un anno la stessa commissione avrebbe dovuto relazionare a questo consiglio. Oggi siamo il 29 settembre, vedo difficile che questo impegno preso dal sindaco nel programma, preso e ribadito nei DUP, sottolineandolo come tra gli obiettivi, credo difficile che possa essere segnato come un obiettivo raggiunto. Quindi chiedo a questa giunta quale sia l'intenzione su questo argomento, lasciarne lettera morta, perché la commissione di fatto credo sia abortita, punto, o se la vuole rilanciare veramente, però a questo punto credo che per il rispetto del consiglio stesso, non delle minoranze, perché non credo sia una nostra sensibilità, è stata votata, non ricordo i termini, ma credo ampiamente. Quell'impegno è stato ad oggi interamente, completamente disatteso. Intanto mi fermo qui, grazie.
Buonasera a tutti. Sì, pur non avendo in questa consigliatura un ruolo all'interno della commissione, penso di parlare a nome della Giunta, rimane comunque uno degli obiettivi di programma, sicuramente quello di dare un tentativo di progettualità a quello che può essere veramente uno sbocco molto interessante da un punto di vista delle politiche dell'abitare, ma anche della coesione sociale. Per cui magari vedremo di procedere in tal senso. Lo stato dell'arte è che io continuo comunque a mantenere un aggiornamento rispetto a quanto in essere finora c'erano delle interlocuzioni in relazione alla ex Casa Acli, per capirci, insomma, che peraltro proseguono. Il perimetro si è allargato, ci sono anche altre progettualità o comunque delle ipotesi che hanno già iniziato ad essere tastate, diciamo, dalla nostra amministrazione, chiaramente con la provincia, i tecnici della provincia, per cui magari in effetti l'interesse è giusto che venga mantenuto e che quindi magari si ristabilisca quello che è la commissione, che poi ben volentieri, qualora lo riteniate, posso contribuire ad aggiornare per quanto concerne, insomma, quello che è lo stato dell'arte.
Avevo anch'io qualche domanda, riferendomi ad alcuni punti che sono stati elencati all'interno del DUP. La prima si riferisce alla rivitalizzazione del commercio nel centro storico. Si parla di varie idee, dalla collaborazione con la Confcommercio a locazioni agevolate. Insomma, vorrei sapere se c'è già qualcosa di concreto. La seconda domanda si riferisce al tema dei rifiuti. Sempre nel DUP si fa riferimento all'attività di controllo e di vigilanza che spetta al Comune e vorrei capire quali sono anche qua le strategie, i metodi, insomma, per cercare di ridurre quelli che sono i comportamenti indisciplinati, insomma, che vediamo adesso specialmente, insomma, in alcune zone. L'ultima domanda è relativa al tema delle politiche inclusive per gli stranieri. Nel programma iniziale non era presente nulla sul tema, si poteva pensare a una svista, in questo aggiornamento del DUP non se ne parla ancora, a meno che non sia io che non l'abbia visto, che c'è scritto da qualche parte e non sono riuscito a vederlo, non mi sembra di averlo visto, insomma, chiedo conferma se effettivamente è così o se non sono riuscito io a trovare qualche riferimento a politiche inclusive per gli stranieri, non so, corsi di lingue, corsi di cittadinanza, qualcosa del genere. Grazie.
Per quanto riguarda il primo punto, che insomma mi riguarda direttamente perché sono allora, prima volevo dire una cosa, che in questa fase dovrebbe essere appunto, come vi ho detto, un momento in cui ci siano delle proposte da parte della minoranza o comunque da qualsiasi consigliere per poter portare poi a bilancio delle iniziative e poi ovviamente nel DUP, ma ovviamente sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. Per quanto riguarda la parte del commercio, in particolare in generale per le attività economiche, io in questo momento mi sto concentrando in particolare sulle industrie, e per quanto riguarda la parte del commercio ho preso i contatti che erano già stati presi anche in passato con Confcommercio per cercare di individuare una strategia o comunque una linea da seguire, che credo che non deve essere quella del passato perché non è stata efficace, e stiamo cercando di mettere in atto dei momenti, delle serate per far capire quali siano le potenzialità dell'avvio di un museo sul territorio in primis e altre iniziative strategie che verranno messe in atto a breve. Quindi si sta cercando di organizzarsi e di muoversi in questa direzione.
e sono processi che non sono immediati, però insomma ci si sta muovendo.
Per rispondere alla domanda del consigliere Maranelli per quanto riguarda il discorso della vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti. Come ricorderete, all'interno della comunità di Valle sono stato nominato all'interno del comitato esecutivo e una delle mie deleghe è quella riferita proprio all'ambiente, per cui seguo in prima persona all'interno della comunità proprio il tema della raccolta dei rifiuti, che vale appunto su tutta la comunità della Valle Agarina più gli altipiani cimbri. Proprio la settimana scorsa abbiamo fatto una veloce riunione con i funzionari tecnici della comunità di Valle perché secondo noi, e secondo me in modo particolare, la prima cosa da pretendere è che il gestore debba essere assolutamente in regola con i propri adempimenti, quindi orari, strade dove fare la pulizia, ovvero la raccolta dei rifiuti, degli orari ho già parlato, pulizia per quanto riguarda i cestini, eccetera, eccetera. Solo nel momento in cui saremo in regola con il nostro gestore, nel senso che starà facendo un corretto smaltimento dei rifiuti, proprio rispondendo a quelle che sono le caratteristiche del contratto, si potrà in qualche modo cercare di fare delle azioni nei confronti dell'utente. Perché dico questo? Perché non possiamo pretendere al cittadino di essere ligio al dovere se coloro che devono passare a raccogliere i rifiuti ti saltano la via, non rispettano l'orario e cose di questo genere. Da questo punto di vista stiamo redigendo una, chiamiamola, graduatoria di demerito, nel senso quali sono le cose più negative che vengono riscontrate proprio nella gestione del servizio, e le stiamo contestando al gestore. Per quanto riguarda la vigilanza, il gestore con la comunità di Valle stanno predisponendo il nuovo regolamento proprio sul smaltimento dei rifiuti, che sarà oggetto naturalmente di approvazione di tutti i consigli comunali della comunità di Valle e degli altipiani cimbri. All'interno di questo è previsto anche l'istituzione della figura del controllore, passatemi il termine, non è proprio corretto, però è questa figura che di fatto sostituisce il vigile urbano e l'operatore di Dolomiti Ambiente. Si sta cercando di chiarire però se questa figura avrà, e quali sono eventualmente le procedure da mettere in atto, avrà il giusto profilo dal punto di vista giuridico per poter contestare le contravvenzioni, perché voi sapete che in questo momento noi i controlli li facciamo con i vigili urbani coadiuvati dal personale di Dolomiti Ambiente, quindi bisogna sostanzialmente essere almeno in due. E da questo punto di vista non è facile riuscire a mettere in linea tutte le figure che poi devono partecipare a questa pur semplice operazione, perché banalmente in questo periodo i nostri vigili durante il mattino e a mezzogiorno sono impegnati con sorveglianza delle scuole. Tant'è vero che durante l'estate, quando sono più liberi, abbiamo fatto più controlli su quelli che erano gli abbandoni e con dei risultati anche positivi, nel senso che abbiamo pizzicato qualche bel cittadino che abbandonava in maniera non corretta i rifiuti. Devo dire che da quando abbiamo eliminato le isole ecologiche, a parte qualche zona, e la dico giusto per essere chiari, mi è capitato via Adige recentemente di notare ancora degli abbandoni a quelle che erano le ex isole ecologiche, ma a parte questo devo dire che in giro si trova una situazione sicuramente molto più controllata, molto più pulita di quanto era in passato. Naturalmente non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, anzi dal mio punto di vista auspico veramente che ci sia questa figura da parte del controllo esterno, in maniera tale da poter aumentare quella che sarà la presenza dei controllori sul territorio comunale, ma non solo ovviamente, anche perché in previsione della tariffa puntuale che arriverà l'anno prossimo, dove si pagherà in base agli svuotamenti, presumiamo che qualche abbandono in più ci sia qualcuno che invece che smaltire in maniera corretta profitti di qualche cestino piuttosto che di qualche abbandono nelle ex isole ecologiche. Però vi assicuro che sia tramite la nostra Polizia Municipale, tramite i custodi forestali, tramite il cantiere, cerchiamo di mantenere sotto controllo tutto il territorio. È ovvio che laddove si può risalire a coloro che hanno abbandonato le immondizie, è evidente che si fa una, nel caso di abbandono vero e proprio ci sarebbe la denuncia penale. Se è lo scorretto smaltimento, quello ha una sanzione pecuniaria di 100 euro, se non ricordo male, qualcosa del genere.
Ecco, per quel che riguarda invece le politiche dell'inclusione, beh, chiaramente neanche dirlo, non c'è nessuna volontà di sopprimere o depotenziare quelli che possono essere gli indirizzi in questo senso, semplicemente si sta facendo e si fa e si farà molto sia con comunità di valle che ad esempio con enti esterni, ma con i quali abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione come distretto famiglia, e con la quale peraltro sulle politiche dell'inclusione stiamo iniziando alcune progettualità interessanti. Magari nel corso dei prossimi appuntamenti vedrò di essere anche un po' più precisa. Mi viene in mente però che quest'anno ad esempio nell'ambito di una possibilità che avevano avuto la locale sezione ACLI, mi hanno chiamato, mi hanno chiesto appunto cosa io ritenevo si potesse fare sul territorio avendo loro intercettato dei fondi preposti. Io avevo appunto consigliato dei corsi linguistici, sono stati fatti e mi dicono anche davvero sono stati molto partecipati, quindi a volte non è soltanto quello che il comune e l'amministrazione fa in forma diretta, ma quello che riesce a mettere a terra anche collaborando con associazioni, enti e soprattutto nel caso della comunità vallagarina, ricordiamoci, chi ha effettivamente delega in forma diretta e tra virgolette portafoglio sulle politiche sociali, fermo restando che è sempre un impegno quello di intercettare progettualità interessanti che magari mettiamo a terra. In questi casi qua, come sempre accade quando parliamo di progetti di politiche sociali, quasi sempre un lavoro di team, cioè quasi sempre vengono gestite non soltanto dal comune ma in collaborazione magari con altri enti. È un work in progress, ma non il fatto che non vi sia, come dire, una voce specifica assolutamente non significa che non ci sia l'attenzione sul tema.
Non so adesso a livello di proposte che forse non so se il comune ha capacità e in quale modo riesca ad agirle. Un'azione di se non di intervento diretto di sensibilizzazione sulla cittadinanza o di attivazione, come mi sembra era stata avviata alcuni anni fa in collaborazione con la Cassa Rurale, sulle comunità energetiche rinnovabili. Era stato avviato qualcosa del genere, vero? Tra Cassa Rurale, Famiglia Cooperativa e gli enti cooperativi del territorio. È un tema che interessa oggi, ma interesserà molto di più nel futuro. E dovrà in qualche modo, cioè, vediamo il comune peraltro delle partecipazioni in Primiero Energia, mi sembra ricordare, ma non che non sia, che siano iniziative alternative all'energetica rinnovabile. Ogni sforzo volto alla riduzione dei consumi di energie fossili o di quello che non possa essere rinnovabile è qualcosa che torna a noi, torna alle prossime generazioni, quindi non so se e come possa essere in qualche modo dato uno spunto, data un incentivo, un contributo al parlarne almeno, perché tranne in zona è un argomento che non è sul tavolo. E quando che ho visto nei comuni più della Vallagarina Nord invece hanno fatto dei passi concreti, nomi Cagliano assieme al BIN dell'Adige, come dice il BIN dell'Adige, e adesso cosa abbiano fatto in concreto non lo so, però sono stati parte attiva di questa nuova iniziativa.
Grazie.
Grazie consigliere Mondini, mi dà modo di parlare di un argomento del quale effettivamente mi ero dimenticato. Noi abbiamo avviato proprio dei contatti con il BIN dell'Adige proprio sulla base di questo progetto che lei stava illustrando. In effetti ci sono 6 comuni che si sono già consociati tramite il BIM Adige, siamo in contatto con il BIM Adige, in modo particolare con il presidente della nostra zona che è Rinaldo Maffei, per cercare di mettere in piedi proprio anche da parte nostra un contratto con il BIM in maniera tale da permettere sia a noi ma anche a tutti i cittadini di poter beneficiare di questa opportunità. Hanno fatto le serate pubbliche, non so se l'avete visto nelle settimane scorse, nomi Cagliano, Besenello, forse anche un po' più giù, e siamo comunque in attesa che ci diano la disponibilità proprio per arrivare anche qui in ala per poter pubblicizzare questa possibilità, ma soprattutto stiamo cercando di capire le modalità per poter iscriversi anche noi a questa comunità energetica, anche perché sono cambiati i termini a livello nazionale e quindi i limiti sono molto più ampi rispetto al passato. I limiti di zona, intendevo dire, pardon.
Sì, volevo tornare un attimo su quello che riguarda il welfare, in particolare sul nido e la scuola materna. Mi piacerebbe sapere se sono stati avviati percorsi che possono, come dire, andare incontro a quelle che avevamo sottolineato più volte, insomma, le necessità delle persone per ampliare il servizio nido. È già stato detto, insomma, che qualcosa è stato fatto, però c'è sempre il problema, come dire, di ottimizzare, perché l'avete sottolineato anche in queste linee strategiche, che l'obiettivo è quello di arrivare a mettere insieme lo 0,6, insomma, ecco. Credo che i numeri della scuola materna non permettano più di garantire le scuole materne paese per paese. Bisognerà cominciare a pensare a un qualche cosa che vada oltre questo, perché dobbiamo sicuramente pensare anche il bene di quello che può essere l'organizzazione generale di una scuola, insomma. Ecco, si avvicina anche il momento in cui scade la convenzione con i frati, per cui dovremo pensare. Da una parte leggo che era già scritto prima, il discorso dell'asilo nido è un costo notevole per l'amministrazione comunale, per il comune di Ala, però insomma dall'altra parte si dice si pensa di comprare. È questo l'obiettivo? Oppure possiamo farci aiutare, secondo voi, da qualcuno ad acquistare questo stabile per poter garantire la presenza dell'asilo nido? Avevo anche un'altra domanda che esula da questo discorso, però mi piacerebbe sapere, a seguito della serata sui comitati controllo di vicinato, se ci sono stati ulteriori sviluppi e se, insomma, la cosa sta andando avanti bene. Grazie.
Sì, ecco, discorso chiaramente delle scuole materne è un discorso che chiaramente esula un po' dalle nostre competenze, c'è una federazione, soprattutto va considerato che una scuola per l'infanzia è anche un presidio per una frazione, per cui chiaramente vanno rispettate le autonomie delle federazioni, ma vanno anche sicuramente messi a terra dei ragionamenti a più ampio respiro, perché, ripeto, per le frazioni a volte un asilo è anche la vita stessa della frazione, la socialità è il cuore pulsante di una piccola comunità. Ripeto, saranno ragionamenti che probabilmente il futuro ci obbligherà a fare, noi saremo quasi spettatori di questi ragionamenti, chiaramente, anche se chiaramente come amministrazione comunale dovremmo sicuramente avere un ruolo in questa decisione, però chiaramente oggi mi sento di dire le nostre materne sono la vita stessa delle nostre frazioni, noi speriamo che tengano duro più possibile, pur considerando i costi ingenti che la mancanza di bambini chiaramente obbliga ad affrontare. Per quello che riguarda lo 06, è chiaro che finché non c'è, diciamo, una prospettiva anche a livello provinciale definita e conclusa, noi possiamo sicuramente dichiarare una grande attenzione sul tema, anche perché lo 06 banalmente va incontro a quella che diceva lei, no? Cioè, salvo, tra virgolette, passatemi il termine, uno stabile, se magari riesco a inserire più progettualità all'interno di quello stabile stesso, ottimizzando le risorse anche in termini di superfici. Però, ripeto, questo chiaramente deve andare di pari passo con una legislazione vigente che favorisca questo tema. Peraltro c'è anche un'organizzazione locale che sicuramente deve essere approntata e soprattutto concertata fra le parti, non è così semplice in questo momento. Al netto di ciò, noi negli ultimi mesi, come era giusto e doveroso che facessimo, abbiamo cercato di mettere a terra in essere tutti i correttivi utili affinché i posti nido possano trovare maggiore, possano essere maggiori, e quindi abbiamo chiaramente cercato a 360 gradi di mettere a terra alcuni correttivi che sono passati, lo sapete bene perché ne abbiamo già parlato qua in consiglio, da un ritocco di quello che sono state i regolamenti per le graduatorie. Peraltro non è più in essere la convenzione con il comune di Avio, che riservava 11 posti al comune di Avio, quindi anche questo in termini, diciamo, di capacità di fruizione è sicuramente andato nella direzione di sostenere i nostri bambini, la possibilità che entrino nel nostro nido. Quello a cui stiamo lavorando adesso è la possibilità di acquistare i posti nido presso la struttura attualmente servizio conciliativo, ma in fase di accreditamento servizio che può ospitare bambini di nido comunale. Stiamo parlando della struttura di conciliativa di Serravalle. In questo caso noi diciamo copiamo un meccanismo che in provincia, sebbene in pochissimi casi, però è già stato messo in essere. Quindi noi, una volta che la struttura otterrà l'accreditamento, e l'accreditamento avverrà in quanto il 2 luglio del 2025 la provincia di Trento ha concesso un'equiparazione degli spazi esterni, ovviamente questa è una regola provinciale, però noi la assorbiamo, un'equiparazione degli spazi esterni necessari ad una struttura per essere nido comunale, 9 metri quadri per bambino, una capacità di spazi esterni che Serravalle non aveva. La provincia prima di quel momento la concedeva solo nei centri storici, ora viene concessa anche per le aree urbanisticamente sature. Questa equiparazione ha permesso di poter chiedere l'accreditamento di quella struttura, e noi andremo ad acquistare i posti nido in quella struttura, almeno dai 10 ai 14, e questo, insomma, se non consente di, come dire, risolvere nella sua interezza la richiesta, beh, direi che, insomma, gli dà una grossa mano. Questo per quello che riguarda l'immediato, perché comunque si parla di qualche mese. E per quello che riguarda il nido, ribadisco, l'avevamo già detto, l'intenzione è assolutamente quella di acquistare una struttura rispetto alla quale peraltro l'amministrazione comunale nei decenni ha investito molto. Sarebbe difficile, per non dire impensabile, ricominciare da zero, e quindi gioco forza con i meccanismi che chiaramente porremo in essere di concerto con gli uffici finanziari, però l'intenzione è quella di acquistarlo.
Sì, io rispondo, buonasera a tutti, ringrazio anche consigliere Tomasi per la possibilità di parlare della serata sul controllo di vicinato. La serata è stata molto partecipata, ringrazio anche i consiglieri presenti, non solo di maggioranza, perché comunque sì, ho visto che c'è stata la partecipazione anche di altri, quindi la serata è stata molto sentita anche dalla popolazione. A seguito, sì, continuano ad esserci delle iscrizioni sul controllo di vicinato, perché le iscrizioni, quindi il gruppo si va via via sempre ad allargare, e quindi di questo siamo soddisfatti, soprattutto perché vuol dire che la popolazione si sente direttamente coinvolta, come giusto che sia, anche a seguito degli ultimi accadimenti. Gioco Forza vuole che le forze dell'ordine comunque, e anche l'impegno che abbiamo richiesto di un ulteriore supporto sia al questore che col dialogo continuo tra l'amministrazione comunale e anche il prefetto, che era presente la serata, come voi sapete, avete visto, quindi prefetto e questura erano presenti, ma non solo per una presenza fisica per la serata in sé, ma proprio anche a dimostrazione del fatto che c'è una piena collaborazione tra sindaco, giunta, amministrazione comunale e prefetto e questura per cercare di arginare quelli che sono gli episodi, come è già stato fatto grazie all'ottimo lavoro anche del nostro maresciallo Bianchi. E qua colgo l'occasione anche sinceramente per, non so se l'avevate notato tutto, ma per ringraziarlo penso a nome di tutti, perché comunque l'operazione che ha compiuto ha permesso insomma di avere anche una certa, ritornare ad avere un minimo di serenità, perché sinceramente tutte quelle spaccate iniziavano ad essere veramente abbastanza intolleranti, e si faceva fatica insomma anche da parte dei commercianti sostenere questi continui attacchi. Quindi di questo va dato atto e vanno ringraziate le forze dell'ordine, con le quali questa amministrazione qua è sempre in stretto contatto, e quindi la serata era importante perché si voleva dare questo messaggio qua, cioè di continua e stretta collaborazione tra i vari livelli istituzionali che sono direttamente coinvolti per cercare di mantenere e anzi rafforzare quello che è il presidio sul nostro territorio, per garantire sempre una maggior sicurezza. Grazie.
Bene, ringrazio tutti. C'è un'altra richiesta, prego.
E in più punti del documento, ma questa non è una novità, si parla di comparto ex Slanzi, si parla di centralità, di opportunità, di valore della zona, e obiettivi anche per la sua valorizzazione. Ma sorpreso poi però che a pagina 86, se non sbaglio male, scusa, adesso vedo l'appunto che ho preso, a pagina 86 la stessa zona è ripreso che sono in corso delle valutazioni in merito all'alienazione o la permuta di edifici di immobili che non rivestono più un interesse pubblico, e tra questi c'è proprio la zona ex Slanzi. Vorrei capire se l'uno o l'altro, perché sono scelte agli antipodi che rivestono, devono far capire al cittadino qual è l'intenzione dell'amministrazione, ma non si parla di un relitto di una strada, di una cabina elettrica, si parla di una zona, non ho idea di quanti migliaia di metri possa essere, ma che ha sicuramente delle potenzialità, sia dal punto di vista meramente economico, se vogliamo, se il comune dovesse realizzare per finanziarsi, ma anche se invece realizzando il proprio obiettivo volesse destinarlo a delle opere che possano essere a servizio della cittadinanza. Grazie.
Sì, grazie. Beh, l'area ex Slanzi la conosciamo tutti, e in questo momento diciamo che non gode di ottima salute, nel senso che gli edifici ormai hanno la loro età, per cui hanno anche la necessità di essere messi in sicurezza. Noi da questo punto di vista abbiamo avviato allora un passo indietro, insieme al vice sindaco abbiamo avviato dei contatti con tutti gli industriali e tutte le realtà industriali presenti sul nostro territorio per capire un po' qual è l'esigenza dell'industria presente in ALA, che sta lavorando veramente bene, e da questi incontri, ne abbiamo fatti più della metà, è emerso sostanzialmente che fra le cose necessarie e impellenti per chi lavora sul nostro territorio è l'alloggio e anche una mensa. E chiaramente il Comune non può, soprattutto in questo momento, visti tutti gli impegni che la nostra struttura già ha preso in essere, le scuole, il polo di protezione civile, il discorso dell'asilo nido, non è che possiamo pensare di riuscire a metter mano a tutto il nostro territorio, anche non solo per una questione meramente economica, ma anche per una capacità della struttura di riuscire a seguire tutti questi impegni, che non sono per niente banali, ma anzi sono veramente impegnativi. Quello che abbiamo avviato è un contatto con l'assessore provinciale Simone Marchiori per l'edilizia e il patrimonio, con un contatto diretto per quanto riguarda con la patrimonio del Trentino, per cercare di capire se in quella zona, che vi ricordo non è più dal punto di vista fisico proprio un'area industriale, perché ormai è contornata da tutta una zona residenziale, se si può pensare tramite l'aiuto della provincia a realizzare qualche cosa che vada nella sistemazione dell'area, anche dal punto di vista della sicurezza, ma poi anche in un ragionamento che possa tenere presente di quelle che sono le necessità del territorio, e qui riprendo quanto detto in apertura, cioè vale a dire quanto ci hanno richiesto le nostre realtà industriali che sul territorio alense stanno veramente producendo molto, stanno dando lavoro a tante persone e devo dire stanno funzionando veramente bene. Siamo ancora in fase embrionale, non c'è nessuna progetto se non un'idea sul tavolo, però ci stiamo lavorando, questa potrebbe essere una direzione. Questo non significa che magari si possa anche arrivare ad accontentare sia l'aspetto abitativo sia anche quello dei servizi, perché chiaramente in gioco lo spazio non è grandissimo, ma non è neanche piccolo, parliamo di 7-8 mila metri quadrati, tenete presente che c'è anche l'area cimiteriale che ha una fascia di rispetto ben precisa, però voglio dire i ragionamenti sono tutti aperti, ci stiamo lavorando.
Sempre sull'area Slanzi, voglio dire, si parla di le esigenze dei industriali, come ha appena detto il sindaco, e quindi la creazione di alloggi, c'è all'esame diciamo questa possibilità. Ma voglio dire, il centro storico di ALA è abbandonato, non si può pensare a degli alloggi praticamente nel centro storico di ALA. E poi, un'altra domanda, so che ha avuto dei contatti con delle persone ad ALA, sempre per l'area ex Lanzi, per la realizzazione ad esempio di una casa di riposo. Volevo sapere cosa ne pensa di questo incontro, cosa è scaturito soprattutto da questo incontro con queste persone, e se c'è anche sul tavolo questa possibilità per quanto riguarda l'area ex Lanzi. Grazie.
Sì, come dicevo poco prima, tutte le strade sono aperte, però vorrei ricordare che per quanto riguarda la RSA, noi appunto a gennaio riusciremo ad aprire la nuova RSA presso la Casa della Comunità, sostanzialmente con i primi 20 posti letto, che potranno essere ampliabili di ulteriori 10 posti nel momento in cui verrà spostato il reparto di psichiatria che dovrebbe tornare a Rovereto. Invece per quanto riguarda il discorso degli immobili sfitti, lascio la parola al vice sindaco che se ne è occupato direttamente.
Sì, alla luce di quello che abbiamo raccolto, delle necessità che abbiamo raccolto sul territorio, ho cercato di fare un approfondimento, e sul nostro territorio ci sono tanti, è vero, tanti appartamenti sfitti, non così tanti, pensavo molti di più, invece sono circa 400 su tutto il territorio di ALA ovviamente, ma a parte questo ovviamente il privato con la propria abitazione fa quello che vuole, in poche parole. Quindi non è che l'amministrazione può imporre un restauro eccetera. Ovvio che ci sono degli incentivi a livello statale, provinciale, ma anche comunali, perché ci sono anche degli interventi sulle facciate. Nella variazione che andremo ad approvare più tardi abbiamo alzato le cifre a disposizione, perché le cifre che avevamo messo sul capitolo di abbellimento delle facciate è stato completamente esaurito, e in questa variazione andiamo addirittura ad incrementarlo. Quindi ci sono degli aiuti sui vari fronti, ovvio che sta nelle capacità economiche, nella sensibilità e in tutta una serie di cose che riguardano il cittadino, il privato, a cui insomma l'amministrazione non può, può far presente quello che, come dicevamo prima, quello che è lo sviluppo economico del territorio e quello che è la domanda. Ovvio che poi sta nel singolo cogliere l'opportunità anche.
Sì, capisco la situazione da lei evidenziata, però ripeto, per l'area ex Lanzi sul tavolo c'è l'opzione che il patrimonio alternativo può subentrare e realizzare appunto degli alloggi, una mensa per le esigenze diciamo degli industriali, no? Della zona, perché ormai c'è un bel po' di industria anche ad Ala. Però quello che voglio dire, lo stesso patrimonio alternativo potrebbe avere degli interessi ad acquisire parti del centro storico vuol dire, non è come è chiaro che il cittadino fa quello che vuole, se fanno una casa nuova lui se ne va all'esterno, però il centro storico muore. Però a questo punto è possibile pensare di acquistare dei blocchi di case, perché se si va ad Ala di giorno, se si trova gente la si trova praticamente dalla Via Nuova in giù verso il Poli. A una certa ora da lì in su non c'è più nessuno, e lì ci sono tante case che sono disabitate. Voglio dire, per appunto riavvivare il centro storico, se fosse possibile che ci fosse un interessamento anche da parte di Patrimonio Trentino di acquistare dei blocchi e realizzare questi alloggi nel centro storico di Ala, ridando quindi vita a un centro storico che purtroppo da anni ormai è morto. Ecco, magari tener conto anche di questa mia considerazione, che è anche la considerazione che sento per strada quando si parla con le persone. Grazie.
Tenete presente che, come diceva giustamente il vice sindaco, le proprietà private sono proprietà private, quindi decide il privato cosa fare. Se Patrimonio del Trentino sarà interessata a fare degli acquisti, beh, questo lo dovrà gestire direttamente in prima persona. Il comune può ben far poco. Il comune può offrire le proprie disponibilità e cercare di indirizzare le scelte che la Patrimonio andrà a fare sul nostro territorio in maniera tale da soddisfare quelle che sono le esigenze espresse non solo da chi opera qui, vale a dire dagli industriali, ma anche in generale dalla popolazione. Per quanto riguarda appunto il privato, è difficile riuscire a trovare una molla che lo spinga un po' a vendere o intervenire. Sono dinamiche veramente difficili che ci piacerebbe anche riuscire a risolvere, ma non è così facile. Ecco.
Allora, noto nel quadro dei lavori degli interventi necessari, mi è balzato agli occhi l'importo previsto per i lavori alla biblioteca comunale, 466.000 euro. Ecco, credo che la biblioteca abbia bisogno di un bel intervento. Sono da anni, 20 anni fa, no, ma sicuramente 15 anni fa, in cui si diceva di cambiare gli arredi, che c'erano problemi strutturali, che c'era, ecco, no? Non è così, mi dice il sindaco. Vabbè, comunque, al di là di questo, insomma, la biblioteca mi pare che funzioni. Insomma, ci sono proposte interessanti, sia per tutte le fasce d'età, per cui, insomma, avrebbe bisogno di essere mantenuta viva e anche nuova nel suo insieme, perché, insomma, deve essere assolutamente un luogo accogliente. Ecco, vorrei sapere, appunto, che cosa si sta facendo in questo campo. Grazie, sindaco.
Sì, immagino che l'assessore alla cultura vorrebbe davvero mettere mano alla biblioteca, nel senso che diceva il consigliere la consigliera Tomasi. In realtà l'esigenza è un'altra, non che questa non sia valida, anzi, ma l'esigenza è quella di metterla in sicurezza.
è da 20 anni che noi la biblioteca dobbiamo mettere in sicurezza dal punto di vista antincendio. A fianco al consigliere Tobasi c'è un pompiere che lo sa benissimo. Il progetto serve per quello, per metterla in sicurezza dal punto di vista antincendio.
Passo sul capitolo grandi opere. E prima il sindaco in apertura ci ha rassicurati sui tempi di... o che il cantiere sarà a breve, i lavori del cantiere comunale saranno terminati a breve. Ho visto che nelle tabelle che sono state allegate al DUP si parla di novembre 26 e questa non so se... no, 25, pardon, 25 novembre, ma il novembre è già domani, quindi sarebbe un ottimo traguardo poter rispettare quei termini. E... vabbè, ci ha aggiornati anche sul percorso ciclopedonale, sulla gara andata a vuoto, e era questa l'altra domanda che volevo chiederne l'esito, visto che era riportato come termini di apertura di gara a giugno, ma appunto se quella è andata deserta sarà nel DUP riportato nell'aggiornamento ai lavori in corso, ai lavori avviati, che c'era la gara per l'assegnazione dei lavori della ciclopedonale a giugno. Questa è andata deserta, ho capito, quindi passo invece sulla questione scuola, dove la stessa tabella mi pone un termine del 30 marzo, 26 in questo caso sì, e quindi chiedo un aggiornamento se per quanto possa, un aggiornamento sul rispetto di quei termini lì, che insomma il documento è recente, non credo ci siano sorprese, ma forse è l'occasione per fare un quadro, non tanto cioè anche su questo, ma anche su quello che possono essere gli avvicendamenti, se così si può dire, nelle sedi delle varie sezioni scolastiche, visto che mi pare di aver capito da voci di popolo che non ci sarà più quell'avvicendamento tra medie e elementari nelle tre sedi, come era stato inizialmente fatto capire. Però questo per quel che riguarda i lavori importanti che delle scuole dei gradi ospitati su Ala. L'altra domanda è riferita alla restituzione della delega alla provincia per la realizzazione del passaggio pedonale sul ponte che porta a Piccante. Questa, insomma, sì, è motivata con, ricordo, no, la realizzazione di un coordinamento tra la viabilità complessiva, rotonda, quant'altro, non so, non ho capito bene. Però, insomma, ci fa perdere del tempo ad un'opera che è da sempre mancante. Qualcuno potrebbe dire, Savot, la manca da sempre... quando arriva, arriva, non è la risposta, no, ma non per dire che questa sarà la risposta che darete, dovrà essere però motivata, lo sappiamo, lì il percorso è al buio, è trafficato non solo da pedoni, ma tutti quelli che, anche bambini, accedono alla ciclabile, ora come fino a quando non sarà realizzata l'altra soluzione, accederanno, quindi se... potesse essere in qualche modo messa in opera una struttura temporanea che potesse quantomeno, insomma, salvaguardare l'incolumità dei passanti finché non si interviene in maniera definitiva, potrebbe essere un'azione da immaginare, no? L'altra cosa, rotonda al Cerè. Ho letto che c'è in animo dell'amministrazione di acquistare un relitto di una proprietà di RFI, delle ferrovie lì in zona. A quale fine? Perché la rotonda è realizzata, la viabilità è completata, è ben visibile immagino l'area di cui si sta parlando. Lì in prossimità alla ferrovia, tra la ferrovia e la statale, poco a nord della rotonda, ma non ho proprio, no, vabbè, comunque non ho in mente a cosa possa servire, perché la viabilità ormai è realizzata e se ci dite dove spenderemo questi soldi. Fa piacere. Grazie.
Allora, sì, grazie. Allora, per quanto riguarda il compendio scolastico dell'ex convitto, i lavori stanno procedendo e il termine è previsto come, come da cronoprogramma è marzo 2026. Questo termine ad oggi dovrebbe essere rispettato, è in corso una piccola variante per alcune sistemazioni esterne sostanzialmente, ma comunque il termine verrà rispettato. E a breve dovranno essere anche tolti la prima immagine che avremo libera sarà via Torre, in quanto i ponteggi verranno tolti a breve, cioè nel giro nel corso di ottobre. Quindi aveva accennato al cantiere comunale, all'opera del cantiere comunale, e confermo che il termine previsto è novembre. Anche lì c'è stata una piccola variante che riguardava la cabina elettrica, sostanzialmente quella, e altre piccole opere interne, ma comunque cosa da poco, e arriverà novembre, a tutto al più dicembre per quella. Magari cedo la parola per le altre domande al sindaco.
Beh, per quanto riguarda il discorso dell'utilizzo, nel momento in cui la scuola sarà operativa verranno trasferiti i ragazzi delle medie, questo è quanto ha deciso la direzione didattica, e ovviamente noi accettiamo quello che, anche perché è il loro compito, quindi per le loro motivazioni sia di gestione che di evitare continui trasferimenti hanno preferito organizzarsi in questa maniera, per cui nel momento in cui il Silvio Pellico, chiamiamolo così per non far confusione, sarà terminato, lì entrerà la direzione didattica, perché avranno i loro uffici e le scuole medie. Invece per quanto riguarda i lavori sul ponte dell'A22, cioè il ponte che da via Fermi porta a Pilcante, è tutto di proprietà dell'A22 e attraversa la ferrovia, l'autostrada e l'Adige. Noi abbiamo raggiunto un accordo con l'A22, l'A22 sta facendo il progetto, non so se in questi giorni avete notato, all'interno del nostro polo di polifunzionale c'è una trivela, cioè qualcosa del genere, stanno facendo i sondaggi, sono loro che fanno i sondaggi per la realizzazione del progetto e realizzeranno l'opera a loro carico, è per questo che noi abbiamo restituito la delega alla provincia, proprio perché se la sono collata loro. Stiamo cercando di capire se la stessa delega è spostabile su altre opere da fare sempre di Appiccante, tipo la zona della fermata, ma vicino c'è la vecchia cabina elettrica da demolire e creare il golfo per la sosta del pullman, che così sarebbe fuori da quello che è il traffico stradale. Sì, stiamo vedendo se riusciamo a portare a casa anche questo. Per quanto riguarda la rotonda del Cerè, all'interno del parcheggio una volta c'era il vecchio casello della ferrovia, casello che è stato demolito veramente tanti anni fa. Quell'area lì stiamo aspettando con la variante 2023, quell'area che RFI ci concede in utilizzo, potrà essere completato il parcheggio. In questo momento il parcheggio originale aveva una forma strana a C con la pancia, diciamo, rivolta verso la ferrovia, che era la vecchia sede del casello, diventerebbe un unico parcheggio. Invece l'area che intendeva lei era quella verso nord, tutta inerbita, presumo fosse quella. No, quella viene semplicemente tagliata l'erba, viene lasciata com'è. Sì, 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 è il vecchio parcheggio che viene sistemato. Sì, sì, sì. Esatto.
Sono esauriti gli interventi? No.
Tema turismo. Anni fa era stato redatto con col contributo finanziario della Cassa Rurale un progetto che prevedeva interventi o pensava interventi sull'altipiano della Lessinia. E entusiasmi e tutti contenti, però non vedo mettere a terra, come si dice oggi, alcuna iniziativa. E il Comune, non ricordo quale ruolo avesse in quel contesto, però era uno dei promotori, immagino, perché è proprietario della Casa Gruberio, ha delle attività economiche non gestite direttamente evidentemente, ma è proprietario di tutte le malghe che sono sempre più veicolo di intercettazione di flussi turistici. Quindi su questo ci sono delle iniziative, c'è un animo di mettere in atto qualcosa. Grazie.
E come progetti erano stati avviati due progetti, uno appunto con la Cassa Rurale e l'altra era quello della Turiscop. E in entrambi i casi erano previste delle opere che però dal punto di vista urbanistico non sarebbero compatibili, perché la maggior parte dell'area della Lessinia, come ben sapete, è destinata a pascolo. Nello specifico quello di Turiscop, che è quello che mi ricordo di più, era previsto un laghetto, era previsto un piccolo impianto di risalita con l'utilizzo dei gommoni, cose di questo genere. Però al di là del fatto che appunto non c'è la necessaria compatibilità urbanistica, la nostra amministrazione intenderebbe invece sviluppare di più quelli che sono i sentieri del territorio, che poi sono le strade forestali, che ci sono già. Noi proprio nei giorni scorsi abbiamo avviato un'interlocuzione con il Muse per cercare di capire come si può valorizzare quel sito archeologico pregiato che abbiamo in Lessinia e che si riferisce a un reperto storico datato 12.000 anni fa, unico al mondo, e si vorrebbe cercare di mettere in rete tutta una serie di passeggiate, anche inclusive in qualche caso, visto che ce ne sono di quelle sufficientemente corte, e che permetterebbero un po' a tutti di gustare di quella che è la caratteristica peculiare della Lessinia, cioè il fatto di un ambiente seppur ottenuto dall'azione dell'uomo, perché se è così è perché l'uomo l'ha gestito in tutti questi anni, però sicuramente molto più naturale e poco dotato di attrezzature, diciamo. Per cui questo è un po' la nostra intenzione. Noi, portando avanti un progetto che era datato 2022, abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte della provincia per due sentieri, uno il 2009-30 che già c'era, però è stato leggermente modificato, per i percorsi mountain bike. Questo porta banalmente a Castelberto e poi torna indietro su due percorsi, su un percorso ad anello. L'altro è il 2009-32, questo è un percorso nuovo che dalla strada dei Ladri arriva al passo delle Fitanze, si sposta a Malga Cime e a Malga Borghetto per poi ritornare nella zona degli alberghi. In entrambi i casi sono due sentieri destinati alla mountain bike, già autorizzati dalla provincia recentemente, stiamo parlando del mese di maggio o aprile.
L'ultima, e poi, no, quindi questa è una notizia che metterà quindi poi in campo le competenze del SOVA, e immagino per la segnaletica necessaria. Sempre in ambito turistico. Prima abbiamo avuto l'assicurazione su quello che tratta il Museo del Tessuto, e invece sull'altro lato molto più corposo, perché mi riferisco a Pianoforti, perché vede immobilizzati 1.700.000, ormai da 1.800.000, di beni altamente deperibili o comunque che hanno una consistenza, insomma, da preservare e tutelare. Ma al di là di questo, che dopo è scontato che siano, oltre che assicurati, anche manutentati come necessario, li vedremo, la cittadinanza e i visitatori li potranno vedere quando? La domanda, ma non è tanto per avere una prospettiva, dal Buon Consiglio abbiamo delle informazioni positive almeno per quel che tratta l'avvio della progettazione e di uno studio di museo o quantomeno sono nel museo nel consolidamento di un edificio che non è certo pronto ora per ospitare quella realtà. Grazie.
Sì, le associazioni lo sanno bene come è lo stato d'arte delle cose, perché da tutto il 2025 non si può possiamo utilizzare solo l'androne e il piano terra praticamente del palazzo, perché proprio il Castello del Buon Consiglio, tramite un rinnovo di una convenzione, ha attivato tutte le procedure per l'approfondimento, lo studio, i rilievi e quindi tutti gli interventi che si devono fare per capire che tipo di intervento strutturale si deve fare sul Palazzo Scherer Malfatti. Quindi sono in corso tutta una serie di interventi, tutta una serie di studi per capire di che tipo di intervento si deve fare.